Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. E buonasera a tutte, a tutto e a tutti. E siamo qui con questa puntata di Transfeminonda dal titolo La Luna e il Dito. E pensiamo di spiegarvi il titolo che abbiamo scelto soltanto alla fine di questa puntata, perché probabilmente proprio nel corso di questa nostra chiacchierata, di questo nostro discorso, di questo nostro dialogo si potrà capire perché abbiamo scelto questo titolo. Con noi oggi ci sono Matt e Nere, che saluto. Ciao.
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 E grazie per essere qui con noi. E Nat e Nere sono due persone attiviste del movimento Ultima Generazione. E Ultima Generazione, come sanno perfettamente le persone che ci stanno ascoltando, è un movimento di disobbedienza civile non violento, teso appunto a rivoltare, no, le ingiustizie climatiche, estrattivistiche che ci sono, questo status quo che perpetra violenze di genere, razziali e speciste. Quindi si pone con un'ottica intersezionale. Ma vorrei proprio cominciare con la presentazione di Matt e Nere, che non faccio io come sempre nelle nostre pratiche di Transfeminonda, e quindi vorrei chiedere, non so chi vuole parlare per primo, che lo faccia. Vorrei chiedere qual è il percorso di vita, di attivismo che vi ha portato appunto a scegliere questo spazio di attività politica e a scegliere appunto anche il tipo di pratiche di questo movimento. Non so se vuol parlare prima Nere o prima Matt.
Sì, posso cominciare io?
Vai.
Mari. Allora, il mio percorso è iniziato direi alle superiori, sostanzialmente ho cominciato al liceo a interessarmi un po' di politica, fare un po' di leadership e poi sono entrata in un gruppo di Amnesty International, così è cominciato il mio percorso, poi ho attraversato molti, molti ambienti di attivismo. Tra cui più avanti, andando avanti col tempo all'università, il movimento climatico negli ultimi, 7-8 anni più o meno, e in particolare in Repubblica Ceca, dove io ho studiato un corso in studi ambientali umanistici, quindi sotto scienze sociali, e quindi ho unito un po' gli studi all'attivismo e ho fatto anche la mia prima azione diretta in miniera, per quanto il mio percorso di attivismo con le azioni dirette sia iniziato già prima con le occupazioni, quando avevo 20 anni, e occupazioni di spazi abbandonati. E niente, quindi occupazioni, azione per il clima, finché quest'anno sono tornata a vivere in Italia, mi sono avvicinata molto di più a Extinction Rebellion, ho fatto un percorso all'interno di questo movimento finché poi ho scoperto Ultima Generazione, in cui mi sono ritrovata parecchio tutto tondo e ho cominciato le mie azioni dirette non violente con Ultima Generazione un paio di mesi fa e fino all'ultimo picco di cui parleremo.
Più avanti. E tu Matt, come arrivi all'Ultima Generazione?
Sì, anch'io in realtà mi sono sempre interessato della questione climatica, Ho fatto Fridays for Future nel 2019-2020, insomma nel periodo in cui erano molto più attivi. Io studio filosofia e sono al secondo anno. A metà del mio primo anno di università ho incontrato il gruppo locale di Ultima Generazione, al tempo studiavo a Firenze. E per me è stato proprio un incontro, cioè è stato il primo movimento in cui mi rispecchiavo totalmente, in cui veramente tutte le istanze che venivano portate, il metodo di lotta, erano cose in cui credevo veramente in modo molto forte. Per cui ho deciso di unirmi, qualche mese dopo ho iniziato a fare le azioni e sì, anch'io poi più o meno sono sempre stato abbastanza attivo all'interno di Ultima Generazione fino a adesso e insomma tutta la questione di cui adesso parleremo. Grazie.
Grazie a voi, grazie per essere qui oggi, questa sera. E volevo iniziare con un brano musicale che avete proposto, che ci avete proposto proprio per l'inizio di questa nostra chiacchierata, che è Curami. Volete presentarlo e appunto raccontarci anche perché questa scelta?
Certo, beh, Curami è una canzone, come alcuni sapranno, dei CCCP. Abbiamo scelto una versione di Kyoto, che è insomma, un artista emergente, assigned female at birth. E abbiamo scelto questa canzone, vabbè, perché i CCCP in generale sono abbastanza, diciamo, rappresentativi della colonna sonora di Ultima Generazione, e anche perché, beh, Curami in questo momento penso che risuoni abbastanza, noi due che siamo appunto uscite da 3 giorni di carcere, e quindi c'è anche bisogno di un attimo di riprendersi. E quindi ecco, poi parleremo del discorso del carcere, ma intanto così, curami. Grazie.
Thank you. solo, solo, solo una terapia. Solo una terapia.
Bellissima, grazie per questo brano musicale che ci avete proposto. E volevamo anche dirvi che anche il fatto di avervi invitato qui oggi è dentro quest'atto di cura che secondo noi come redazione di Transfeminonda è dovuto a voi come persone, appunto, che avete vissuto quest'ultima violenza. Lo ricordavate, il ragazzo arrestato, hanno passato 3 giorni in carcere senza sapere di che cosa erano accusato, quando sarebbero uscito, e Matti e Nere fanno parte, come ci hanno detto, appunto, di questa Dirty Dozen. Però, proprio per essere coerenti con il titolo della nostra puntata, che è appunto La Luna e il Dito, volevamo invece partire proprio dai contenuti, perché a livello mediatico sostanzialmente si parla soltanto delle vostre pratiche, le si giudica. Noi invece vogliamo partire proprio da quelli che sono i contenuti che voi portate, cioè uscire, no, da questo bailam di bombardamento massivo a livello mediatico su il giudizio di pratiche violente, invasive, eccetera. Ecco, partiamo dai contenuti, vi lasciamo lo spazio, perché, cioè, qual è l'obiettivo di Ultima Generazione attraverso queste pratiche? Che cosa si vuole portare davvero in piazza?
Io vorrei dire solo in 2 parole la giustizia climatica. Poi non so, forse Matti vedo.
No, beh, chiaramente appunto abbiamo degli obiettivi, delle richieste concrete che facciamo in questo momento al governo italiano. Noi stiamo chiedendo un fondo di riparazione di 20 miliardi, che sia un fondo partecipato, permanente. È chiaro che poi la lotta di Ultima Generazione va al di là di questa singola richiesta. Come si diceva prima, un movimento intersezionale, anche come lavori interni al movimento stiamo facendo un grande sforzo per decostruire tutte le istanze patriarcali che possono esserci. Appunto, al di là di questa richiesta, che comunque è molto puntuale rispetto alla situazione italiana attuale, perché abbiamo visto in disastri come quelli che sono venuti in Emilia Romagna, in Toscana, che i soldi non sono ancora arrivati, ci sono famiglie che ancora aspettano i soldi per poter ricostruire le loro case, per rimettere in piedi le proprie aziende, e comunque i soldi stanziati dal governo sono stati molto minori rispetto ai danni effettivamente arrecati. Per cui noi, diciamo, quello che stiamo chiedendo in questo momento è appunto questo fondo, e che i soldi per istituire questo fondo vengano presi da i soldi che in questo momento vengono usati per finanziare le industrie fossili, vengono utilizzate per finanziare l'industria delle armi e in generale tutte le extra spese della politica, come gli stipendi stellari che percepiscono in questo momento la nostra classe politica, ecco. Uh-huh. E passo a Nerea.
Sì, allora questi sono i contenuti un po', diciamo, a livello di tematiche e di proposta del movimento, e poi c'è anche un contenuto, penso, valoriale di spinta, di mobilitazione e anche culturale. Quindi la mobilitazione anche più verticale, nel senso più di impatto, una mobilitazione che non è il, per quanto siano belli i cortei, ma non è il solito corteo e basta, diciamo, è una mobilitazione che porta un'attenzione mediatica alla problematica e porta all'urgenza del tema. E poi parliamo di valori, di cultura, parliamo di non violenza, parliamo di, appunto, di una cultura condivisa della non violenza, della facilitazione interna al movimento, e che cerchiamo anche di portare all'esterno, e appunto anche poi da un punto di vista molto intersezionale. Sì, appunto lavoriamo sulla questione di genere, usiamo il femminile sovraesteso molto spesso, cerchiamo di, beh, abbiamo un cerchio di cura per persone appunto AFAB, Assigned Female at Birth, e altre identità, e insomma stiamo cercando di lanciare una mobilitazione anche in quel senso, ma questo poi è un altro discorso. E mi fermo.
Sì, siete entrato nel merito delle pratiche, appunto, delle pratiche che sono il segnale di questa urgenza di una consapevolezza collettiva, ma anche di un'azione collettiva. Ecco, perché non bastano più le manifestazioni, perché non... Addirittura, vabbè, le scelte del governo lasciamo perdere, insomma, sono assolutamente greenwashing rispetto a quello. Qual è la situazione globale che determina il fatto che si è arrivati ad un punto di non ritorno e che quindi c'è bisogno di questa consapevolezza collettiva, c'è bisogno di imporre dei cambiamenti, ma che siano dei cambiamenti strutturali e sistemici, cioè. A che punto siamo a livello globale e a livello occidentale, molto più che in altre zone della Terra dove invece cioè il discorso appunto della crisi climatica è un discorso che coinvolge ovviamente tutto il pianeta, però ne sono responsabili maggiormente una parte di questo pianeta, no? La parte tra virgolette più ricca o in modo disugualmente più ricca. Ecco, qual è il punto della situazione che determina quindi una scelta di pratiche urgenti?
Allora, a me in realtà piacerebbe spostare il discorso più su una questione personale, più che altro perché sono convinto che un po' tutte le persone che ci stanno ascoltando, che ci ascoltano, sono consapevoli di quanto è grave la crisi climatica. Abbiamo visto i report dell'IPCC, abbiamo visto gli articoli allarmanti che la comunità scientifica fa uscire da anni. E secondo me la barriera in questo momento che ci impedisce di effettivamente prendere una posizione, di ribellarci contro questo sistema che ci sta letteralmente condannando a morte, è semplicemente la connessione emotiva al problema. E sono convinto che ciascuno di noi, se effettivamente guarda indietro alla propria vita, ha un momento a cui, se è effettivamente pienamente connesso, può trovare la forza per fare quello step in più, per prendere posizione e per entrare in resistenza civile, perché poi di questo si tratta. Per me il momento in cui mi sono effettivamente reso conto di quanto era grave la situazione, io vengo da un paesino in Toscana che è costruito sopra un ecosistema molto fragile, è costruito su una laguna. E questi sono posti che fanno un po' da campanello d'allarme per com'è la situazione globale, no? Io sono 7 anni, penso, che non vedo un'estate normale nel mio paese. Ci sono sempre problemi con la flora, con la fauna, il caldo estremo che distrugge completamente intere specie animali. E effettivamente quando ci si connette a questo tipo di esperienza, al vedere magari il fiume vicino a casa nostra in secca, sentire storie magari dal sud del mondo, perché poi è anche vero che noi come paesi occidentali appunto abbiamo inquinato di più e per più tempo, però poi non siamo i primi a subire le conseguenze del collasso nel modo più grave, no? Nel momento in cui ci si riconnette a tutto questo, secondo me quello che facciamo diventa estremamente sensato, diventa veramente l'unico gesto coerente che si può fare di fronte all'ingiustizia che vediamo nel mondo dilagare. Grazie.
Sì, io vabbè, posso aggiungere qualcosa, ritorno forse alla domanda dell'aspetto globale, di che cos'è che sostanzialmente rende questo momento storicamente il momento del non ritorno, diciamo. Vabbè, appunto lo sappiamo tutti, l'ha detto Matti, l'IPCC ci porta questo tipo di informazioni, ma vabbè, diciamolo, potrebbe collassare la corrente del Golfo, c'è la sesta estinzione di massa, ci sono incendi in tutto il mondo, ci sono guerre causate da motivazioni ambientali anche, anzi spesso, e di estrattivismo, e quindi ecco, riconnettersi anche alla dimensione globale magari aiuta a rendersi un po' conto dell'urgenza, dell'urgenza per l'esistenza, per la sopravvivenza su questo pianeta, ok? Certo. Poi però appunto andando a guardare, come diceva Matti, il fiume in secca o vivendo come è successo a me quest'estate, vivendo la situazione siciliana degli incendi appunto che ti fanno fumo tutto intorno, tu sei lì nella valle terrorizzato che pensi, ok, tra un po' tocca a me, e dove scappo, letteralmente in che direzione devo scappare per evitare il fuoco. E sì, quindi ecco, viverla personalmente, renderci conto che è arrivata in Italia. E insomma, è un po' quello che forse ci può aiutare a mobilitarci.
Vogliamo andare con un altro brano? Il secondo che avete proposto? Ce lo presentate?
Sì, allora con questo ci ricolleghiamo un po' anche alle pratiche, alle azioni, perché appunto il brano si chiama Frustrazione. E beh, andare in azione è anche un momento di espressione per chi lo fa, espressione emotiva, è un recuperare la propria voce e sì, quindi ecco, penso che questo brano rappresenti abbastanza questo tipo di sentimento, di bisogno di rivalsa molto importante rispetto ai rapporti di potere nella società. In particolare il brano è del duo Disturbati dalla Quiete, di cui faceva parte Alberto Dubito, di cui vi posso anche dire una parola. Beh, è stato un poeta, un attivista a modo suo, un tra virgolette rapper, come sentirete in questa canzone, e è stato istituito il premio Dubito, è stato creato, fondato il premio Dubito in suo ricordo, che si terrà a Milano questo weekend. Io sarò lì e basta.
Ragazzi di piazza, sto giro non basta. Chiudereste stare dentro la gran cassa. Frustrazione A maiuscola, un tiro e passa. La distanti da chi ha testa bassa pensa passerà. Noi non New York, ma San Pietrino e pizza. Pasta pizzo, manganella, bracci chiusi in una rizza. Sotto i tigli di Rimbaud, occhi bordo, sto in after. Pupilla, pizza e il mochi, ci ripigliamo le piazze. Frustrazione se passiamo dall'avere il mondo stretto nelle tasche ad averle bucate. Nati schedati e un presente a rate. Con la stessa frustrazione che regge le barricate. Scaccia la casa. Passa dall'assenza di speranza alla forza di mettersi in marcia. Sul foglio il silenzio del mare all'inizio degli anni 90. È un figlio che scalcia. Frustrazione santa, scaccia via nevrosi dalle braccia. Vita satura, balliamo sul ghiaccio. Soldi in carta straccia. Cielo che schiaccia, sempre più in basso. Più in basso. All'arrembaggio stemme poli estremi. Antartide. Siamo quelli pronti al peggio, noi amanti della danza del sole. Sotto la grandine, ma qua va tutto a fondo. Frustration, nation, children of the storm. But we so impatient. Wake up in the morning, robot, go stop. Running out of batteries. Angry at the world, cause the world's so mad at me. Middle finger, better yet, the trigger finger. Kill your radio, make you turn into a thinker. Fuck the media, pop music, Jerry Springer. This is contraband, I'ma be the lead singer. La 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 la, we breaking all the rules. Treat me like an idiot, I treat you like a fool. Running through the streets and we howling at the moon. This is rapper music coming to a theater near you. Ehi, a piazza della pazziera, fammi mille mila. Se parte la carica, risponde l'adrenalina. Metti al boy come la bomba.
bomba di Hiroshima. Spingi consapevole che nulla sarà come prima. Studi, lavori, ma ogni mese è un problema. Se chiedi soldi tuoi lo fai a testa fina, aggrappata alla schiena. La sessione ta che c'è della frustrazione stessa. Urlare, fa la cosa giusta. Apri i polmoni nel tempo di una sigaretta. Fumata di fretta, ho preso le mie decisioni dalle trincee dei nostri errori. L'Italia degli orrori alla fermata aspetta che ci facciano fuori. Cresciuto in fretta dentro gli anni 00. Siamo musica bastarda come Londra 00. Modelliamo il mondo come fumo 00. Mentre balliamo sul tetto sotto questo cielo nero. Giro una compila nel vecchio lettore CD. Atari, Teenage Riot, più Rage Against the Machine. Pensa tutto, si mixa, melting pot. Agropunk, birre, kebab, radici, rock and roll. Amo l'arte, giuro, ma sto male nei musei. Sangue caldo nei cortei. Giù le mani dal futuro. Figli di un'Europa condannata a morte. Facciamo festa sul Titanic e pochiamo urlando più forte. Frustration, nation, children of the storm. We so impatient. Wake up in the morning, robot, go stop. Running out of batteries. And we get the world, cause the world's so mad at me. Middle finger, better get the trigger finger. Kill your radio, make you turn into a thinker. Fuck the media, pop music, Jerry Springer. This is contraband, I'ma be the lead singer. La 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 la, we breaking all the rules. Treat me like an idiot, I treat you like a fool. Running through the streets and we howling at the moon. This is rapper music coming through a theater near you.
E torniamo con Matt e Nere, sono due persone attiviste del movimento di ultima generazione. Nella prima parte abbiamo parlato appunto degli obiettivi di questo movimento, che porta all'urgenza di una presa di coscienza e di azione rispetto appunto ai rapporti di potere nella società. Propone anche modelli alternativi di organizzazione democratica, vuole che il governo e i governi smettano di investire in armi, in combustibili fossili e in sussidi ambientali che sono di fatto dannosi, e cominci invece ad investire in un fondo di riparazione, che è una appunto delle richieste, come ci è stato spiegato nella prima parte, proprio per i danni delle catastrofi naturali a cui siamo, e lo vediamo quasi quotidianamente, comunque molto spesso anche nel nostro paese, esposto. Ecco, parliamo di queste pratiche. Sono pratiche che rompono con i rituali della manifestazione, del presidio, dei microfoni, eccetera. Quindi, come le definite le vostre pratiche? Sono davvero definibili? No, immagino, cioè, l'abbiamo già detto che sono comunque pratiche non violente. Comunque no, quello che si continua a sentire, oddio le opere d'arte, oddio le pareti del palazzo, oddio la statua, oddio questo. Sono davvero pratiche che portano dei danni reali, o sono comunque pratiche che tengono conto anche di tutto questo, ma soprattutto tengono conto dell'urgenza che abbiamo e del fatto che non si possa più aspettare. Ecco, magari se ci raccontate anche proprio il tipo di pratica e anche in questa seconda parte ci piacerebbe anche fare una riflessione proprio sul coinvolgimento delle persone che partecipano a queste azioni dirette non violente. Esistono possibilità di partecipazione a livelli diversi, proprio di esposizione? Che tipo di preparazione, che tipo di formazione ci vuole? Perché noi vediamo insomma nei video anche una risposta violenta, di cui parleremo poi nell'ultima parte. Ecco, rispetto a questo, come dicevate appunto anche prima, c'è una necessità di cura. Quindi anche rispetto a questo, alla formazione e al sostegno, che cosa prevedono le vostre pratiche? Scusate, forse sono un po' troppe domande.
Sì, abbiamo abbastanza il filo. Sì, io partirei appunto dalla questione della formazione e della cura, perché appunto dietro alle azioni dirette non violente. Come dicevo, c'è tutta una cultura, c'è una formazione, c'è una formazione alla comunicazione non violenta, prima di tutto, dicevo, alla facilitazione. Ci sono delle formazioni all'azione diretta non violenta che preparano gli attivisti a quello che può incontrare durante un'azione del genere e a chi può incontrare durante un'azione e quindi a come comunicare in maniera non violenta. E quindi c'è un aspetto di formazione proprio, diciamo, interiore, c'è un cambiamento che avviene enorme nelle persone che entrano in ultima generazione e che si avvicinano a queste pratiche. E poi vabbè, c'è una cura nella realizzazione, nella messa in atto delle azioni, una cura al dettaglio, una cura al dettaglio tesa a appunto non creare un disagio troppo impattante. Quindi certo cerchiamo un impatto mediatico, un impatto, anche un confronto, portando queste pratiche, ma lo facciamo con cura. Chiamiamo per esempio il 118 prima di bloccare una strada, perché appunto il blocco stradale è una delle pratiche che finora abbiamo più utilizzato, si può dire. Ci prendiamo la responsabilità della scelta dei materiali quando facciamo un imbrattamento, quindi la vernice viene diluita. E tornando al blocco stradale, c'è attenzione a segnalare l'ingresso in strada, quindi in modo che non si creino incidenti. E il blocco è sempre pronto, le persone al blocco sono sempre pronte a spostarsi in caso di necessità, in caso comunque passi in ambulanza, in caso ci sia una singola persona anche tra gli automobilisti, le automobiliste, che ha bisogno di passare per un'emergenza. E quindi ecco, ci sono questi due piani di cura, quella la preparazione personale e la cura rispetto alla pratica.
Sì, su questo, cioè, comunque mi piacerebbe aggiungere che certo le nostre azioni sono impattanti, appunto, cercano anche una dimensione di conflitto. Comunque noi siamo, uno dei valori a cui teniamo di più è il fatto di portare un cambiamento nella società anche attraverso il conflitto. Conflitto che non deve essere mai eccessivo e violento, ma rifacendosi un po' a Martin Luther King, un tipo di conflitto creativo, no? Quindi sotto questo punto di vista io non mi sentirei mai di definire le nostre azioni violente, però poi in effetti questa dimensione del conflitto viene spesso percepita all'esterno come violenta. Noi siamo stati arrestati il 4 di dicembre sotto l'accusa di violenza privata aggravata, che è veramente assurdo se poi effettivamente si viene a conoscere il movimento, si viene a conoscere le persone, perché appunto il valore della non violenza viene sentito in modo molto molto forte e è portato avanti, perché appunto cioè sia nel modo in cui interagiamo all'esterno, quindi andiamo a fare le azioni, andiamo a fare le presentazioni oppure ci confrontiamo in spazi come questi, cerchiamo di portare il cambiamento che vogliamo vedere a livello sistemico, sia poi all'interno del movimento, attraverso tutte quelle pratiche di cura di cui parlava Nere, cerchiamo comunque di vivere la nostra rivoluzione anche attraverso questi metodi qua, no? E, sì, è proprio assurdo che ci venga dato violenza privata aggravata, perché appunto se poi ci si viene a conoscere come persone è la cosa, penso, più lontana veramente che si possa, di cui ci si possa accusare.
Esatto, esatto. Quindi sì, parlando sempre di violenza, una violenza contro le cose non credo, perché facciamo un'azione al museo, ci si incolla al quadro, non ci si incolla al quadro, ci si incolla al vetro del quadro. E i materiali, cioè abbiamo anche una chimica dei materiali all'interno del movimento che ci fa testimonianza ai processi, c'è una preparazione, c'è una cura davvero. Poi queste sono le azioni che abbiamo fatto portato di più finora. In realtà già da un bel po' di tempo si sta pensando a nuovi metodi e c'è tutta una elaborazione di nuove pratiche in maniera creativa e anche per renderle più coinvolgenti, diciamo un po' più orizzontali, e quindi c'è una riflessione.
Chiaramente, a questo proposito, il 16 di dicembre, quindi domani, avremo un evento di mobilitazione a Roma, Piazza Vittorio. Invitiamo veramente tutti a partecipare, perché sarà un evento molto interessante dove cerchiamo veramente di costruire una visione condivisa di che cosa vogliamo dal futuro. Ci saranno un sacco di laboratori, workshop interessanti e sì, niente, un grande invito a partecipare, perché appunto stiamo cercando anche di elaborare eventi e modi di vivere questo conflitto con lo Stato, di vivere questo conflitto con lo status quo, che siano più accessibili a tutti, anche a quelli che non vogliono prendersi magari tutti i rischi legali e tutte le complicazioni che possono venire dal fare azioni dirette come quelle che ha fatto Ultima Generazione fino ad ora.
Sì, no. Scusa, il sabato 16 dicembre, ricordiamolo, in Piazza Vittorio, a che ora?
Ma ci sarà proprio una giornata intera di mobilitazione. E, io vi rimanderei ai social, perché comunque è un discorso abbastanza in evoluzione sempre. E quindi abbiamo Telegram, abbiamo Instagram, trovate sotto lo slogan Il Potere Siamo Noi. Riguardo, sì.
Perfetto, grazie mille. Vogliamo darci un altro brano musicale? Diteci.
Sì. Abbiamo Annarella. Posso presentarla io? Annarella è una canzone che per Ultima Generazione è molto forte. La cantiamo molto spesso ai nostri presidi durante le azioni. Il testo è veramente una cosa molto efficace. Quando sono stato portato via, l'ultima azione che ho fatto, quella del 4 dicembre, appunto, la stavo cantando mentre facevo resistenza passiva e i poliziotti mi portavano via. Per me è una canzone che riassume molto quello che facciamo e anche quella ripetitività, quell'essere quasi un mantra, la rende proprio una canzone molto adatta da cantare in strada proprio, no? E quindi sì.
Annarella di Io la Urlo, nella versione di Io la Urlo.
We'll be right back.
E ritorniamo in studio, ricordiamo che siamo con Matte e Nere, che sono due persone attiviste del movimento di ultima generazione. E tra l'altro, per chi ci stava ascoltando, appunto, ricordiamo anche che domani sabato 16 dicembre a Roma in Piazza Vittorio ci sarà proprio un incontro con laboratori, workshop, eccetera, proprio con Ultima Generazione, a partire dalle 12 fino alle 18 in Piazza Vittorio a Roma. E ritorniamo ad un altro grappolo di domande, scusatemi, ma sono poi tutte collegate. Quindi, parlando appunto delle pratiche non violente del movimento, pratiche che mettono appunto al centro il corpo, pratiche che richiedono appunto sforzi, rischi, come abbiamo già detto. Ecco, le domande adesso, perché più di una, sono: come rispondono le istituzioni rispetto a questo? Cioè, che cosa è cambiato proprio a livello di decreti anche nell'ultimo anno? Perché poi abbiamo sempre visto che i governi, come dire, adattano i decreti alle forme dei movimenti. Questo l'abbiamo visto anche non solo, no, nella situazione del nostro paese, ma anche in altre situazioni, in altri paesi europei, per esempio, no, quando è scoppiato il movimento Qui Insieme in Spagna, dopo tutta una serie di pratiche di questo movimento, è stata fatta la legge Bavaglio, che guarda caso richiamava proprio le pratiche fondamentali di questo movimento per poter esercitare la repressione. Ecco, cos'è cambiato nel nostro paese in questo ultimo anno, quindi con questo governo? Non che il prima fosse meno repressivo, ma insomma, cosa è cambiato e cosa ha reso ancora più difficile la situazione? E anche come siete organizzati anche a livello legale, no? Per il sostegno legale, anche per il sostegno appunto psicologico che richiamavate prima, quindi il lavoro di cura, no? Rispetto alle conseguenze poi repressive appunto che vivete. E anche io ho visto ultimamente questi video, e devo dire che poi in un'altra situazione non legata al movimento di ultima generazione ho esperienziato che cosa sia un blocco stradale, anche la violenza delle persone che sono ferme, no? Con le auto. Ultimamente, appunto, ho visto i video delle ultime azioni in cui c'erano persone che, oltre appunto a cercare di passare comunque anche sui corpi, cioè, sono delle cose assolutamente incredibili, ma anche appunto il porsi molto violentemente e l'intervenire fisicamente, sostituendosi addirittura alla polizia, che già interviene fisicamente in modo violento. Ecco, e anche aggiungo l'ultima domanda, così poi questo grappolo di domande di questo blocco, anche come chi ci sta ascoltando può aiutare, no? per sostenere appunto chi poi va incontro a queste pratiche legali, se esiste un fondo, se esiste la possibilità anche di intervenire in questo modo nel momento in cui magari non si può, insomma, partecipare direttamente ad un'azione, però si ha tutto il desiderio appunto di sostenere questo tipo di pratiche. Anche qui, fantastico, troppe domande.
No, tutte domande tantissime, penso, c'è una connessione tra tutte, e quindi grazie davvero. Allora, io partirei dalla violenza, perché appunto anche quello di cui ci accusano, e vorrei portare l'altra faccia della medaglia, diciamo. E appunto c'è una violenza diretta che subiamo sulla strada, sia da chi ha una reazione immediata e impulsiva a quello che si trova davanti, a chi si trova davanti, insomma. E c'è una reazione violenta anche da parte delle forze dell'ordine, in loco, non succede di rado che ci spostino dalla strada dal posto dell'imbrattamento con pratiche appunto a dir poco violente, perché se mi tiri per il cappuccio e mi strozzi nel farlo, io questa la ritengo violenza molto di più del manifestare pacificamente. E quindi c'è una violenza delle forze dell'ordine, c'è una violenza a volte dei singoli che appunto automobilisti che appunto quasi ci investono, insomma siamo lì e c'è anche chi poi appunto oltre alla reazione immediata emotiva ci ripensa, e appunto è anche un po' su questo che in questo che speriamo, no, che arrivi poi il messaggio che vogliamo portare oltre a una reazione immediata di conflitto. E c'è anche chi si scusa. L'altro giorno ci è successo che si collegasse a una nostra telefonata di condivisione emotiva una persona scusandosi per come si era comportata durante il blocco, quindi ottimo. E poi esatto, c'è una dimensione di repressione da parte del governo, una repressione politica. E appunto c'è questo decreto sicurezza che penso tutti un po' tutti un po' conoscano, e sì, che sta reagendo anche questo decreto appunto alle pratiche di mobilitazione, e è un buon segnale. Io guarderei a questo, cioè al fatto che quello che noi facciamo stimola, sì, dà fastidio, stimola una reazione articolata, perché parliamo di un decreto, e immediata. E quindi poi c'è tutto un altro discorso che si può fare partendo da qui, cioè se è così facile attivarsi da parte del governo per impostare una repressione del nostro diritto di manifestare, perché non è così facile invece accogliere le nostre richieste come il fondo di riparazione, come appunto agire per la crisi climatica? Quindi chiaramente c'è un interesse dietro, no? E ecco, questo vorrei sottolineare che però appunto quello che facciamo sta realmente portando il cambiamento. Poi, certo, un cambiamento repressivo, ma anche un cambiamento nella società, perché poi queste cose appunto si discutono e si arrivi oltre. E poi, scusa, ti chiedo un attimo di aiutarmi con le domande, perché mi sto...
Se esiste una commissione legale che vi supporta, cioè che fa parte, diciamo, del vostro movimento, e se c'è la possibilità di aiutare e di sostenere quindi le spese legali del movimento.
Vado io, che poi volevo anche aggiungere un altro paio di cose sulla repressione. Ultima Generazione ha un gruppo legale di persone con una cultura giuridica che fa da tramite tra gli attivisti e tutta la burocrazia giudiziaria italiana, che insomma è bella complicata, e in più ci appoggiamo a una rete di avvocati che si chiama Giuristi Democratici, che ci offrono insomma vari servizi di favore, tipo le consulenze gratuite, accettano tutti il gratuito patrocinio a spese dello Stato, che è quello che diciamo consigliamo di mettersi tutto nella situazione di potervi accedere prima di iniziare a fare le azioni, e ci chiedono insomma le tariffe minime per gli avvocati, quindi diciamo sotto quel punto di vista siamo abbastanza tutelati, chiaramente abbiamo visto visto tutta la repressione in questo, sono quasi 2 anni che ormai l'ultima generazione fa le azioni, abbiamo visto questa escalation che c'è stata, no? dai primi blocchi stradali che appunto venivano trattati come effettivamente dovrebbero essere trattati a livello legale, cioè una sanzione amministrativa, e poi se proprio vogliono ci mettono anche la denuncia penale di manifestazione non autorizzata, fino a questi ultimi blocchi stradali che abbiamo iniziato a fare, dove vengono fuori veramente articoli del codice penale che dici ma attentato alla sicurezza dei pubblici trasporti, cioè è come se avessimo, non lo so, deragliato un treno, no? È proprio, sì, è, per me una cosa che mi colpisce molto è quanto... la repressione che subiamo dipende veramente molto dal posto in cui fai l'azione, da come girava al gruppo di agenti che ti hanno fermato, dal giudice che ti trovi quel giorno. Cioè, fa veramente pensare, no? Come la legge dovrebbe essere uguale per tutti, ma poi effettivamente c'è un migliaio di fattori diversi che possono influenzare come effettivamente veniamo trattati. Poi dalla giurisprudenza, no? E su questo sì, appunto, come effettivamente la repressione poi vada a giocare in nostro favore, quindi l'abbiamo visto già in passato quando ci sono state azioni di repressione forte nei nostri confronti, c'è stato poi tutta una serie di attivazioni in persone che magari prima non sarebbero scese in strada, ma che nel momento in cui vedono chiaramente l'ingiustizia di uno Stato che reprime delle persone non violente, che chiedono semplicemente un futuro per loro e per i propri figli, questo provoca molta empatia nelle persone e quindi sicuramente da una parte c'è da gestire bene quanto uno può spingersi a muso duro contro la repressione, quindi subire effettivamente queste conseguenze che adesso stanno diventando anche molto gravi, perché ricordiamolo, io e Nere in questo momento abbiamo delle misure cautelari che ci impediscono di uscire dal comune di Milano, e nel momento in cui venissimo coinvolti a fare una qualunque attività sovversiva, tra virgolette, rischiamo gli arresti domiciliari o il carcere. Quindi c'è sempre un po' da calibrare il ok, quanto possiamo spingere in questa direzione, perché comunque sono le pratiche in cui crediamo, perché comunque vogliamo dare un messaggio anche che la repressione non ci ferma, e quanto invece dobbiamo imparare a diversificare le tattiche. Questo è proprio uno dei valori cardine della resistenza civile, no? Nel momento in cui vedi che una cosa non funziona più perché il sacrificio è troppo grande, cambiare tattica, trovare un nuovo modo di comunque portare quel tipo di conflitto, portare quel tipo di confronto che cerchiamo di avere con la parte politica e con la parte civile, poi, perché cioè noi andiamo a fare i blocchi stradali anche perché crediamo profondamente nel potere che ognuno di noi ha e nel far sentire la propria voce. Andiamo a disturbare le persone comuni perché vogliamo che si uniscano a noi, perché crediamo che sia veramente quello il focus della rivoluzione che vogliamo fare, no? Il rimettere al centro ogni singolo come parte della collettività e come forza propulsiva per portare il cambiamento.
Ok, sì, infatti su questo aggiungerò una cosa velocissimamente, perché vedo che comunque il tempo scorre. E,
sì, anche sì, perché cioè, vorremmo che poi ci raccontaste proprio che cosa è successo, perché è la prima volta che parliamo di arresti e non più di fermi, no? Cioè eravamo abituati a dei fermi anche di ore, no? In questura dopo azioni di questo tipo, e invece c'è stato questo cambiamento. Quindi se potete anche proprio raccontarci quanto è cambiato e come avete vissuto questa cosa.
Sì, allora, quello che volevo dire si ricollegava al discorso della democrazia diretta e del singolo, perché appunto vorrei portare anche il fatto che Ultima Generazione ha un interesse a promuovere le pratiche di democrazia diretta, anche perché appunto ci stiamo muovendo. Si parlerà di assemblee popolari, si parla di assemblee cittadine, quindi c'è questa dimensione della proposta. Poi parlando di spese legali, volevo aggiungere anche un'altra cosa. Appunto, noi facciamo raccolta fondi, facciamo parte di una rete internazionale che riceve alcuni fondi, però questi non basteranno mai, insomma, a sostenere tutto quello di cui c'è bisogno. E quindi, appunto, c'è un gruppo di lavoro che fa raccolta fondi. E chi vuole si può iscrivere alla newsletter, può andare sul sito di Ultima Generazione, quello è un modo per donare, per sostenerci. Poi, sempre sulla dimensione del supporto a Ultima Generazione o comunque dell'avvicinamento a noi, io vorrei dire che ci sono tantissimi modi per avvicinarsi a Ultima Generazione, per collaborare con Ultima Generazione, e quindi sì, inviterei chiunque a semplicemente avvicinarsi al gruppo locale vicino, insomma, guardare i social, insomma, ci sono tanti modi, non bisogna per forza scendere in azione e fare un blocco. Anche per quello poi ci sono percorsi di preparazione emotiva, quindi insomma vorrei dire ci sono tanti modi, ecco. E sugli arresti, sì, e, appunto, quello che è cambiato è che prima al massimo c'era qualche denuncia, massimo non è poco, però c'era qualche denuncia, c'era un fermo molto lungo in commissariato. Adesso ci siamo ritrovate la settimana scorsa 3 giorni in carcere, appunto, da un momento all'altro, senza preavviso, in una situazione appunto come quella carceraria, estremamente forte e violenta. E non so se vuoi dire qualcosa.
Sì, cioè vorrei dire che comunque non era una cosa totalmente inaspettata, era già successo che scattassero degli arresti per blocco stradale a Bologna a metà ottobre, cos'era. Mm-hmm. Sono state arrestate 3 persone e anche lì la cosa, diciamo, che almeno a me ha fatto molto senso è stato il fatto che avessero deciso di arrestare tutti e 12 in questo caso, perché anche a livello di lavoro per le forze dell'ordine è veramente un carico di lavoro molto grande. Significa fare un sacco di fogli, un sacco di tipi burocratici, trovare i posti nelle celle, ed era una cosa che quindi anche dai poliziotti stessi in passato era sembrata molto improbabile, no? Parlavo con un agente, mi sembra qua a Milano, del fatto che appunto volessero mettere in atto questo decreto legge che prevede l'arresto in flagrante facoltativo per i blocchi stradali, e il poliziotto stesso mi disse: ah, guarda, poi effettivamente se siete in 20 a bloccare una strada è impossibile che facciamo 20 arresti, perché significa veramente fare un lavorone per delle persone che sono non violente, che al di là di quel momento di conflitto che portano durante l'azione sono persone super tranquille, che insomma, cioè, non è che sono dedite al crimine nella loro vita quotidiana, ecco. E quindi per me è stato veramente impressionante il momento in cui ci hanno detto siete tutti e 12 in stato di arresto, perché ho detto wow, cioè questo vuol dire che effettivamente c'è una volontà politica di reprimere tutti noi, vogliono fare un gesto forte, vogliono farci paura, c'è da vedere adesso noi come decidiamo di reagire a questo. E quindi sì.
Sì. Se vuoi. Niente, io forse specifico un po' quello che stavo dicendo sul gesto forte, sulla violenza del carcere, perché appunto adesso non so se vogliamo entrare qui nel dettaglio, nelle storie di quello che abbiamo vissuto, però è un ambiente che reprime l'umanità della persona che sta dentro, sia il detenuto, la detenuta, sia penso anche il personale, e appunto si perde una connessione, c'è cioè un, vabbè, al di là del sistema burocratico infinito che appunto non non ti permette di vedere i tuoi diritti più basilari rispettati per giorni, ma proprio nella pratica io vorrei portare un ricordo, purtroppo spero che non sia triggerante, troppo triggerante per chi ci ascolta, ma cioè, il nostro risveglio al mattino, io stavo in cella con Matti, il nostro risveglio al mattino era dettato dalla porta, il portone di metallo della cella che si apriva, quindi questo colpo fortissimo sul portone della cella. Ok, bene, buongiorno. L'assistente, la signora assistente, perché non potevamo sapere i nomi di queste persone, entrava in cella, con il manganello tirava strisciava il manganello sulla grata della finestra della cella per controllare che non avessimo seghettato per scappare, non lo so. Quindi si faceva questo giro di spalmate di manganello sulla grata della finestra e se ne usciva. E poi, insomma, arrivava magari la detenuta con il carrello a chiederti se volevi tè o latte per colazione. Insomma, penso che questo sia abbastanza rappresentativo di quello che questo sistema ci sta imponendo.
Assolutamente, assolutamente
Sì.
sì, e grazie anche per averlo condiviso. Volevi aggiungere qualcosa, Matt? Scusami. Vai.
Volevo soltanto parlare brevemente, anche poi, appunto, io un tema che sento molto caldo è quello del corpo e del controllo del corpo, in questo momento, anche poi elaborando un po' tutto quello, che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo adesso con, le misure cautelari, perché, appunto, ho sempre tenuto io personalmente molto all'emancipazione, all'indipendenza del mio corpo, al poterlo gestire come voglio io, all'essere libero di spostarmi dove voglio. Io venivo da un periodo di viaggi e di nomadismo, quindi passare da quello a essere confinato all'interno di un comune da una persona che non conosco, che non mi conosce, che non sa veramente cosa voglio portare avanti con la mia lotta, e che vede appunto soltanto quei 20 minuti di blocco stradale. È veramente molto forte, fa pensare appunto come uno Stato riesca a esercitare controllo sul corpo che abbiamo. E penso sia un tema anche molto caldo come persone queer, cioè appunto anche la totale incompetenza nel gestire i nostri corpi all'interno del sistema penale, giudiziario, ma anche banalmente a un fermo identificativo. Mi è capitato qui a Milano di avere un momento in cui, essendo una persona che si presenta come identità maschile, sono stato messo in cella con gli uomini. Salvo poi, la gente ha guardato il mio documento, ha visto, che sono assegnato donna alla nascita. E quindi a quel punto, ha iniziato a urlarmi contro, a dirmi che mi avrebbe preso e sbattuto con la forza nell'altra cella delle donne, perché tu sei una femmina, no? Quindi, veramente, cioè, il fatto che comunque nel 2023 ancora lo Stato italiano non si renda conto che esistano dei corpi, diversi, che non possono essere veramente identificati in una cella maschile o in una cella femminile, e non si attrezzi per far fronte a questa cosa, per me è agghiacciante tutte le volte, veramente.
In questo senso io vorrei lanciare un piccolo nuovo slogan, il biopotere siamo noi.
Grazie mille, grazie anche per aver ricordato questa parte estremamente importante, e questo succede anche nei fermi, cioè non c'è proprio nessuna abitudine a concepire, no? L'andare oltre la percezione, no? Di genere, o comprendere, ma proprio nel senso di comprendere, no? di mettere insieme appunto un discorso di genere all'interno delle istituzioni tutte e soprattutto nelle istituzioni carcerarie, dove ovviamente questo poi esplode, ma anche in altre istituzioni, penso agli ospedali, penso a tutti poi gli spazi di attraversamento dei nostri corpi trans e dei nostri corpi queer. Io vi ringrazio tantissimo, credo che sarebbe ancora molto bello continuare a parlare, sicuramente ci rincontreremo e vogliamo anche riprendere questo ragionamento sul discorso della repressione e sul discorso delle forme di repressione, del carcere, cosa vuol dire i posizionamenti anticarcerari, eccetera. Quindi resteremo sicuramente in contatto. E dalla nostra redazione qui dalla radio un grande abbraccio a voi, sappiamo che appunto è un momento difficile proprio per quello che diceva Matt prima e quindi insomma grande sostegno, grande solidarietà da parte nostra e facciamo girare questo podcast. Nel podcast ci sono anche tutti i riferimenti e i link per il vostro sito e per appunto tutto. Grazie mille per essere stato qui con noi e chiudiamo con l'ultimo brano musicale che ci avete proposto.
Sì, che è Qui, delle luci della centrale elettrica, e vorrei solo citare una frase di questa canzone che è un superpotere essere vulnerabili, e vorrei appunto inserire nel contesto del il rischio più grande in questo momento è davvero non fare nulla, non agire, quindi
concludo così. Grazie mille ancora, un abbraccio, grazie.
Sono nei detriti spaziali, nelle notizie da caso dei fronti siriani, sono negli alberi monumentali, in quelli abbattuti nei piani astrali, sono tra i cercatori d'oro, tra i fiori che crescono su ogni abbandono. Sono pericoloso, io che ti rassicuro, è visto all'improvviso è arrivato il futuro e adesso sono qui. È un superpotere essere vulnerabili. Gli eventi catastrofici, in quelli magnifici, dentro i fili elettrici, sono nelle nuove idee, in supermercati più grandi, delle più grandi moschee, sono stato avvistato, identificato, sono in cielo dopo che ha diluviato, sono alla deriva, nelle correnti, tra pensieri, passaporti e vite precedenti, adesso sono qui, dove sono possibili, cose impossibili. Risolto, sono in uno spazio sacro, suono all'aperto con il coprifuoco, sono vuoto come un cielo stellato, vedi che era buio e ora illuminato, sono al di là della paura in quella prateria infinita, piena di pericoli, strapiena di vita, piena di pericoli, strapiena di vita. Adesso sono qui, è un superpotere essere vulnerabili. È un superpotere essere vulnerabili,
vulnerabili.
E adesso sono qui, dove sono possibili cose impossibili.